ma vediamo di analizzare ciò che Stefano dichiara nella sua prima confessione. Egli, fra l'altro, afferma che conosce dal 1960 il Vinci Salvatore, abitante nel 1968 in Vaiano, località La Briglia, il quale ha avuto numerosi contatti carnali con la moglie di Stefano Mele, quindi con la Locci. Ha saputo dal figlio Natalino che durante il periodo in cui è stato ricoverato in ospedale nel mese di febbraio del 1968, il Vinci Salvatore è venuto a dormire a casa sua nel letto con sua moglie. Il Vinci Salvatore ha fatto l'amante geloso di sua moglie e più volte l'ha minacciata di morte perché non vuole che vada con altri. La moglie, minacciata anche in sua presenza, gli ha espresso più volte la paura che il Vinci le ha prodotto, perché questi più di una volta le ha detto che un giorno o l'altro l'avrebbe ammazzata. In relazione alla richiesta di restituzione di una somma di denaro datagli in prestito e non restituita, il Vinci Salvatore gli avrebbe così risposto: «Io prima o dopo faccio fuori tua moglie e così facciamo pari del debito». Ha paura del Vinci Salvatore perché questi gli ha detto di aver ucciso la sua prima moglie, con la quale era sposato solo civilmente, lasciando di proposito la bombola del gas aperta. Il fatto si era verificato in Sardegna, in casa dei genitori del Vinci. Il Vinci gli ha pure riferito che durante l'omicidio della moglie in Sardegna, in casa trovavasi il figlio, che era stato salvato dal gas. Nel dicembre del 1982, gli inquirenti fiorentini, interessati alla vicenda del mostro di Firenze in generale e alla pista sarda in particolare, riceveranno per la prima volta copie dei verbali di sopralluogo e di interrogatorio relativi alla vicenda avvenuta a Villa Cidro nel 60. Questi documenti, di sapore un po' arcaico alla lettura, ma senz'altro interessanti per chi voglia capire l'origine della storia del mostro di Firenze, sono stati messi a disposizione di tutti su un altro blog che si chiama Quattro cose sul mostro e che vi consiglio di verificare con i vostri occhi. Contiene diversi documenti anche pubblicati la prima volta in forma inedita, interessantissimi. Diamo un'occhiata al verbale di sopralluogo effettuato nell'abitazione di Steri Barbarina. L'anno 1960, a D15 del mese di gennaio in Villa Cidro e nell'abitazione di Steri Barbarina in rubrica indicata, alle ore 6:30, noi sottoscritti, brigadiere Pisano Delio, comandante la suddetta stazione, e vicebrigadiere Sale Gavino, della squadra di PG locale, abbiamo proceduto ad effettuare il sopralluogo nella suddetta abitazione, dove è stata rinvenuta a cadavere la sunnominata, constatando quanto appresso. In questa via Iglesias, al numero civico 91, si nota un cancello in legno dal quale si accede ad un cortile di proprietà di Usula Francesco e dove hanno diritto al passo i coniugi Vinci e Steri Raimondo. Da questo cortile, attraverso un analogo cancello in legno, si accede ad un altro cortile di dimensioni più grandi, dove sulla porta destra si trova l'abitazione di Steri Raimondo, mentre su quella sinistra è l'abitazione del Vinci, marito della Steri Barbarina. Per accedere a quest'ultima abitazione si passa attraverso una porta in legno ad un battente munita, sul quadrante superiore sinistro, di un largo sportello munito a sua volta di serratura e di un piccolo chiavistello in legno che serve per chiuderlo dall'interno. Detta porta misura 1 x 2 metri e lo sportello centimetri 68 per 80. La medesima presenta larghe fessure, per cui non combacia al relativo telaio. Varcata la soglia, ci si mette in cucina, la quale misura 1,50 m x 2,90 m. Sulla parete posteriore, per chi accede, si nota una cucina come in ferro smalto a gas, adagiata a due blocchetti in cemento e ad una lastra di Eternit a sostegno della stessa cucina. A 50 cm da questa ultima parete, e più precisamente in quella di destra, si apre una porta a due battenti color grigio cenere di metri 0,84 per 1,90 m. Sulla stessa parete, a media altezza, si notano interruttori e prese di energia elettrica ed alcuni quadri raffiguranti paesaggi. Al centro della stessa parete, ed accostato al muro, si nota un tavolo da cucina, una credenza contenente alcuni servizi domestici. Sull'angolo sinistro, formato dalla parete anteriore e da quella sinistra, un caminetto, il quale è rinvenuto privo di fuoco. Sulla parete di sinistra si nota una culla in legno munita di materasso ed una coperta. La volta del tetto è formata in canne ed una trave al centro a sostegno dei chiavistelli e delle tegole. Lo stesso tetto è spiovente, il pavimento è in cemento sagomato. Per accedere alla camera da letto vi si nota un gradino alto centimetri 4. E la porta ormai descritta, munita di serratura normale, avente una chiave di centimetri 11 che assicura i due battenti con due giri. Sul battente destro vi è applicata la serratura, mentre su quello sinistro si notano due passanti in ferro, uno superiore e l'altro inferiore, che assicurano il battente stesso al telaio ed al pavimento. I due passanti anzi descritti non erano assicurati rispettivamente nei loro alloggiamenti, mentre la serratura era in posizione di chiusura con due giri di chiave. La porta stessa non presenta alcuna effrazione degna di descrizione. Nella parete di destra, per chi accede alla camera da letto, si nota un'apertura di porta, la stessa si affonda nel muro. E da circa 60 centimetri si trova una porta in legno fissata al telaio con chiodo ed un chiavistello di ferro dalla parte di Altrovano di proprietà di Steli Raimondo. Detto spazio è adibito ad armadio e contiene diversi oggetti, valigie, scarpe, cassette. Per non essere posto in vista, tale materiale vi è stata applicata una tenda di nylon. La porta predetta presenta ampie fessure, da cui potrebbero facilmente disperdersi eventuali gas. Sulla parete anteriore si nota al centro quadri sacri e due candele. Al centro della parete in descrizione si nota un letto matrimoniale con due comodini ai lati. Su quello di destra, sul piano, un abat-jour ed un apparecchio radio marca Unda. E sopra un calzascarpe, nonché un quaderno con fogli scritti contenenti diari e racconti vari, una penna biro con astuccio di alluminio colorato in oro, nonché una lettera indirizzata alla Steli Barbarina in data 24 dicembre 1959, proveniente da Suor Maria Gabriella del Brefotrofio di Cagliari. A breve distanza dal predetto comodino si nota in terra un ferro da stiro elettrico, nonché uno scendiletto color verdolino e una bombola di liquigas della capacità di chilogrammi 10 color nero, munita di regolatore di pressione chiuso e di tubo in gomma appoggiato al guanciale destro del letto. Il letto medesimo è di doppia lamiera, munita di rete metallica, materasso, lenzuola, due guanciali e coperte. Sul pavimento e con la testa rivolta verso la porta d'ingresso, vi si trova un cadavere in posizione bocconi, localizzandolo a metri 1,30 Dalla parete di destra, metri 1,70 dalla porta d'ingresso, metri 2,40 dalla parete anteriore e metri 3 dalla parete di sinistra. I piedi del cadavere si trovano in posizione leggermente divaricati sul parte terminale del letto, lato destro, ed a circa 40 centimetri da quest'ultimo. Le suddette misure del cadavere sono state prese facendo punto di riferimento dall'ombelico.